benvenuti o bentornati al Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Iniziamo un nuovo anno, il 2022, la prima puntata del 2022, ma anche quest'anno, come tutte le settimane, ogni lunedì mattina cercheremo di tenervi compagnia. E se vi piace quello che facciamo, seguiteci anche sulle pagine Facebook, Instagram, ma soprattutto raggiungeteci sul gruppo L'Angolo del Triangolo, il gruppo Telegram che è vivissimo, pieno dei ragazzi che ci seguono da vicino, con i quali chiacchieriamo tutti i giorni, affrontiamo gli argomenti che settimanalmente affrontiamo nel podcast, quindi tutto quello che riguarda il mondo videoludico, il mondo dei giochi da tavolo, il mondo delle serie TV, insomma tutto quello che ha un po' di un tono nerd, diciamo, un po' un tono pop, ecco. Quindi ci eravamo dati degli obiettivi, dei compiti a casa per queste vacanze di Natale, ovviamente sotto l'aspetto ludico e videoludico. Non siamo stati così bravi, almeno personalmente, da mantenere tutte le promesse e le aspettative, però, devo dire che ho avuto la fortuna di avere del tempo libero e scusate l'excursus, ma crescere fa schifo, ragazzi, vi riempie la giornata di impegni. E di responsabilità soprattutto, nonché di spese e via discorrendo, però ho avuto la fortuna di avere del tempo libero e di giocare al gioco che speravo di poter giocare su console, che è Chorus, del quale vi parlerò, e questa cosa mi fa pensare che lo spazio e il cosmo sono stati un po', è stato un po' il fil rouge che ha collegato un po' tutte le mie vacanze per tutta una serie di aspetti. Adesso vi dirò perché.
Tra l'altro ti sei proprio buttato a capofitto sulla puntata, ma non hai detto la cosa più importante: dove siamo?
È vero, per la prima volta inauguriamo l'anno, abbiamo chiuso l'anno 2021 essendo in due nella stessa stanza. Questa volta, ragazzi, voi non potete vederci, ma siamo in tre nella stessa stanza, una cosa che non è mai accaduta prima.
Si sta stretti, sta meglio ognuno a casa sua.
Sì, assolutamente. Infatti siamo a casa mia, intorno al tavolo, e dobbiamo ancora cenare, perché come tanti di voi che ci seguite sapete, noi registriamo la sera per poi pubblicare al mattino, ma insomma cerchiamo di fare in fretta così questa cosa finisce subito. No, sto scherzando ovviamente. Beh, però a questo punto, visto che io mi sono già un po' esposto in questo senso, vorrei sapere se i miei compagni hanno avuto modo di addentrarsi nei meandri delle console o del, diciamo, del gaming in generale durante queste vacanze.
Ma parto io con un'esperienza, devo dire, abbastanza breve, perché ho avuto modo di concludere Pokémon Diamante Splendente o Perla Lucente, non mi ricordo mai quale dei due l'abbinamento, comunque sia, ho concluso quel Pokémon lì. Sono riuscito a provare con Luca Aliens Fireteam Elite.
E non mi avete detto niente?
Hai ragione, Ale. No, però devo dire che non mi aspettavo nulla e dal nulla qualcosa è uscito, no, Lu?
Sì, decisamente sì. Adesso capisco perché quando abbiamo acceso la console mi ha detto: metti il profilo invisibile e non dire niente ad Ale che stiamo giocando.
No, assolutamente. Un gioco molto molto arcade che mi ha ricordato tantissimo quello che doveva uscire tempo fa per le console PlayStation 2 e 360. No, pardon. Cos'era?
Si chiamavano PS4 e Xbox.
Viviamo nei ricordi.
Un gioco multiplayer secondo me valido, ha degli aspetti un po' da game as a service che, ecco, non mi fanno super super contento, però devo dire che a livello di shooting ci siamo, a differenza di Back 4 Blood, dove tutti e tre siamo rimasti estremamente disgustati dallo shooting. Invece qui, tutto sommato, questi alieni che girano arrivano a frotte, arrivano da tutte le parti, e con questa sorta di divisione in classi, tutto sommato, si riesce a giocare ed avere un'esperienza piacevole. È una trama, fondamentalmente, che porterete a compimento con altri due giocatori, tre massimo.
Quindi Ale, sei invitato a partecipare a questa sessione di gioco estremamente privata e riservata, perché no, devo dire che confermo quello che ha detto Lorenzo, il gioco mi ha stupito, difficilmente i giochi nella storia recente riescono a stupirmi. Ovviamente si vede che è un titolo che ha i suoi anni, o che comunque non ha la forza di essere un titolo che oggi definiremmo una produzione AAA. Però in realtà ha tanto carattere, nel senso che lo shooting è molto divertente, molto appagante, l'ambientazione tutto sommato si sente. Forse non amo tanto l'HUD, che è molto ci sono troppe informazioni, ecco. Però comunque diciamo che il suo lavoro lo fa e ovviamente giocato insieme a degli amici rende sicuramente tanto tanto tanto. Quindi per quel che mi riguarda promosso e appunto aggiungo una tacca alla mia nota Cosmo Space piuttosto che come dire avventure sci-fi di questo Natale.
Io invece aggiungo la tacca del fatto che non mi reputate vostro amico, visto che non mi avete invitato a giocare.
Gioca Alien Isolation, si gioca da
sola. Infatti, giocherà quello, quindi a posto così. Beh, io invece ho iniziato il mio 2022 fallendo tutti i miei obiettivi, perché mi ero imposto di giocare su alcuni giochi, invece completamente abbandonati. E mi pento tantissimo e mi vergogno di essere tornato su Destiny.
Shame!
Dopo averne parlato malissimo e dato peste e corna, purtroppo ci sono ricascato con tutti i piedi e tutta colpa del Jallarhorn.
Io volevo solo dire una cosa, io non volevo dirlo che Ale era tornato su Destiny, perché quando lui durante una delle ultime puntate mi accusò dicendo basta smettere di giocare a Destiny per provare altri giochi.
Credo proprio l'ultima.
Proprio l'ultima, esatto. Quindi quando l'altro giorno mi ha scritto ho comprato il DLC di Destiny, comunque sì, vabbè, per i vecchi giocatori il ritorno del Gjallarhorn è qualcosa che non può passare inosservata. Quindi Bungie ovviamente sapeva benissimo l'operazione che stava facendo, noi ci siamo cascati con tutte le scarpe, ma siamo contenti di esserci cascati. Quindi evviva Destiny, evviva Destiny 2.
Bravo, hai corretto la pronuncia, perché l'ultima volta con gli Jotun abbiamo avuto da ridire.
Considerando il fatto che non sono neanche sicuro che la mia pronuncia sia esatta, quindi le diamo un po' tutte, poi magari qualcuno ci dirà quale è giusta e quale è sbagliata.
Io, grazie a Dio, mi sono riuscito a tirar fuori da questa cosa, anche se Luca ci ha provato assolutamente. È arrivato, no, stavamo parlando al telefono, mi pare. E ha cominciato a dirmi no, perché vedi, hanno rimesso lo Gjallarhorn, quindi è assolutamente da scaricare 130 giga di Destiny 2, che sicuramente ho voglia di giocare in questo momento. Sì. Poi ci sarà un livello di contenuti dove dovrò giocare per almeno 4 anni per ritornare ai vostri livelli.
E dopo la terza pronuncia diversa dell'arma possiamo cambiare e soprassedere su questa mia parentesi alquanto oscura.
Beh, ma guarda, tanto è solo questione di tempo e chi ci ascolta lo sa che cadrete nella mia tela di ragno. Allora, invece proseguendo quelle che sono state le mie avventure videoludiche, vorrei raccontarvi un attimino qualcosina di Chorus, se me lo consentite. È un gioco, uno shooter, sempre a tema sci-fi, ambientato diciamo nello spazio ovviamente, in cui ci troviamo ai comandi di una nave monoposto, un fighter monoposto, direi una nave senziente, perché è una nave con la quale la nostra protagonista comunica. La nave si chiama Forsaken e viene chiamata dalla nostra protagonista Forza durante le loro conversazioni. Devo essere sincero, non vi so raccontare molto della trama perché non l'ho capita neanch'io. Mi pare di aver capito che la nostra protagonista sia appartenga a una schiera militarizzata che poi l'ha trovata coinvolta nella distruzione di un pianeta. Lei ha cercato di redimersi, ha cambiato schieramento, ma adesso i cattivi sono tornati e lei è tornata a congiungersi con questa nave, con questa che era la sua astronave senziente con la quale affrontare le battaglie, e che diciamo riesce a canalizzare i suoi poteri estendendoli appunto fino i poteri della protagonista estendendoli fino alla nave stessa. Chiedo scusa se ho failato la trama, ma appunto la trama non è raccontata benissimo, ecco, questo è un punto dolente che voglio subito portare alla luce, perché fa parte di quei giochi nei quali c'è molto dialogo che viene mandato a schermo mentre tu stai facendo le tue cose, quindi non hai proprio voglia di stare lì a sentire, a leggere, soprattutto perché il gioco è tutto in inglese, quello che sta accadendo. Però al di là della trama, il gameplay è molto appagante, perché intanto sono tutte sessioni di shooting ambientate diciamo appunto nello spazio aperto. Il setting si sposta diciamo all'interno di varie aree open map, spesso e volentieri ci troveremo all'interno di cluster di asteroidi e di meteoriti, che però rendono molto l'idea, fanno molto vivere questa sensazione di spazio. Gli scenari sono stupendi e la cosa che salta all'occhio è il sistema di guida di questa astronave. Perché? Perché la nave che ci troveremo a pilotare è una nave estremamente agile e sfrutta, a parte un sistema di shooting che varia tra le armi dell'arsenale che possono essere cambiate a caldo, vanta una serie di chicche, tra cui un sistema di drift. Se io vi dico drift, vi viene in mente Tokyo Drift, ed esattamente quello. Perché? Perché mentre voi state accelerando con la vostra nave, potete mettervi in modalità drift, quindi la nave bloccherà i comandi, diciamo, di accelerazione per mantenere, diciamo, la rotta e la velocità, ma vi consentirà di muovervi liberamente sui tre assi di rotazione. Questo per avere, diciamo, un punto di fuoco, sicuramente un punto di vista per fare fuoco sicuramente più vantaggioso rispetto agli avversari, e oltretutto di innescare i poteri di proprio della protagonista, tra cui quello di una sorta di teletrasporto che vi consente di muovervi rapidamente, di entrare come in dei buchi neri per riapparire qualche istante dopo alle spalle dei vostri avversari. Questo non solo va a rompere tutte le varie sessioni di dogfight infinite, cioè quello nella quale uno cerca di stare perennemente dietro il sedere dell'avversario, ma vi mette nei panni di una nave che ha una superiorità aerea devastante nei confronti dei vostri avversari. I combattimenti sono veramente frenetici, la grafica è stupenda, quindi per ora io sono a 4-5 ore di gioco, mi sta piacendo tanto.
Io ho visto il trailer di Chorus e mi ha incuriosito una cosa, e appunto il sistema di guida mi ha ricordato tantissimo Starlink.
Guarda, è vero, in un certo senso lo ricorda, perché la nave ha appunto anche la possibilità di stare, tra virgolette, in hovering, quindi non devi stare sempre per forza in movimento, in quanto aeronave puoi anche, nave spaziale, scusate, puoi anche stare, diciamo, in sospensione in un certo senso. Però sì, hai una libertà di movimento molto molto ampia. Non c'è possibilità, almeno finora nel gioco, di scendere sui pianeti, diciamo che per ora le sessioni di gioco si sono alternate tra queste navigazioni in questi cluster di asteroidi, molto belli, molto caratterizzati, anche perché ci sono le cittadelle montate proprio sulle rovine o sulle rocce, diciamo, in questo senso, e attraversate da queste rotaie con dei portali di accelerazione che quindi vi consentono di mangiare e macinare molta più strada in questo senso in breve tempo.
Io ho avuto modo di provarlo da te, appunto, perché l'ha comprato Luca il gioco. Sono riuscito a provarlo una mezz'oretta e infatti sono rimasto estremamente sorpreso dalla manovrabilità. Sono rimasto estremamente sorpreso dalla manovrabilità dell'astronave, dal sistema di shooting, è tutto estremamente arcade. Anche andare a sbattere, per esempio, contro un ostacolo, contro un pilastro di una costruzione spaziale, ha il risultato un po' come alla Wipeout, dove compare questa sorta di scudo invisibile che ti protegge. Sì, ti danneggia, ma non ti impedisce, non devi fare manovre di chissà quale tipo per poi riprendere la corsa. È veramente veloce e arcade in questo senso. E infatti l'ho trovato molto molto divertente. Mi piace che si stia virando sempre di più sul gameplay buono rispetto alla grafica buona, che era un po' il concetto della generazione scorsa. Sacrifichiamo il gameplay all'altare della grafica, invece adesso, tutto sommato, questo gioco ha una grafica decente, molto molto carina anzi. Devo dire che l'impatto estetico complessivo è gradevole, ecco, poi se ti metti a vedere da vicino le cose è chiaro che i difetti si notano, però ha un gameplay estremamente solido, quindi assolutamente per poi 39 euro.
Sì, esatto, 39 euro, quindi prezzo medio è assolutamente meritatissimi fino ad ora, nulla da segnalare.
Dai, però questa pausa non è stata solo videogiochi, cioè, ci sono state anche parecchie serie TV che sono riuscito a recuperare, come Occhio di Falco in primis e anche Cobra Kai, che è uscito recentemente. E devo dire che di nuovo Marvel complimenti, perché è riuscito a fare una serie avvincente, appagante, non noiosa, ha una storia ben bilanciata, personaggi carismatici e devo dire che è proprio ben confezionata, complimenti, complimenti. E poi cosa posso dire di Cobra Kai? Cioè, Karate Kid, il trash del trash, questa stagione forse è stata più trash delle altre tre. Quando le cose diventano così trash risultano sempre poi bellissime. Infatti l'ho iniziata, sono 10 puntate, l'ho iniziata tipo alle 8 di sera e sono finito alle 2 di notte a finire l'intera stagione. Fantastico.
Io sottoscrivo tutto quello che dici, Ale, perché anch'io ho amato Occhio di Falco, la serie TV mi è piaciuta tantissimo e soprattutto ho trovato i personaggi credibili, che è una cosa che sulla quale trovo che Marvel sia sempre attenta e in questo caso non si è smentita. Ho guardato anch'io Cobra Kai tutto d'un fiato in una sera e sono d'accordo con te che è talmente trash che ha fatto il giro dall'altra parte, è diventata una figata. Sono riuscito a vedere Arcane, opera alla quale non davo due lire perché, come magari sapete, non conosco niente dell'universo di League of Legends e onestamente pensavo che fosse un po' un prodotto fortemente improntato sul videogame. Invece c'è tutta una bella storia dietro e le animazioni sono fantastiche. Un po' lento, forse le prime due puntate un po' lento, ma riprende veramente con decisione ed è veramente un'opera da guardare.
Ma io ci avevo provato con Cobra Kai ed effettivamente aveva preso anche a me, perché era talmente tanto popcorn come serie TV che andavi avanti a oltranza a vedere sti episodi, perché sono leggeri, sono scritti tutto sommato anche bene, quindi ti divertono e lo guardi con piacere. Ora l'ho interrotto, a questo punto lo riprenderò. Siccome non ho molti consigli da dare riguardo alle serie TV, vi voglio consigliare, visto che siamo nel momento varietà, una cosa un po' diversa. Vorrei consigliarvi un libro game a cui mi sono appassionato tantissimo durante queste vacanze, e la serie si chiama Choose Cthulhu ed è edita da Raven Production ed è veramente veramente interessante, ovviamente incentrata su tutti i romanzi di Lovecraft riscritti e riadattati per essere una storia a bivi dove potete esplorare effettivamente tutti quegli scenari che avete vissuto nella lettura dei libri originali. Ve lo consiglio, sono 7 libri, una collezione quindi che si chiude anche abbastanza in fretta e vi terrà veramente incollati alle pagine.
Che tra l'altro mi dicevi che a differenza dei libro game di Lupo Solitario non hai la necessità di avere carta e penna o il dado adesso per esempio, sono scelte secche, giusto?
Assolutamente sì, sono scelte secche, non saranno sempre bivi perché voi vi troverete di fronte alla classica pagina con la narrazione e invece nella parte inferiore troverete tutte le scelte che potete fare, quindi vai a pagina tot per fare questa scelta, vai ad altra pagina per fare quest'altra, però vi assicuro che già il primo libro della collana, che è un libricino di uno spessore che saranno 10 centimetri, ha la possibilità di farvi vivere diverse storie. Io ho vissuto ben 5 storie prima di arrivare al finale vero e proprio ed erano molto diverse comunque l'una dall'altra, quindi ve lo consiglio assolutamente per un prezzo complessivo di tutta la collezione che si aggira intorno ai 90 euro peraltro, 7 libri.
Tra l'altro il libro game è proprio uno di quegli oggetti che sta svanendo, cioè io ho sempre fatto fatica a trovarle nelle librerie o cioè devi proprio andare a cercarli in negozi specializzati o su internet che sia, perché è proprio quel tipo di libro che non si trova più facilmente.
Beh, ormai sono, almeno parlo per la mia esperienza personale, io li ho sempre trovati nei negozi di giochi da tavolo, quindi credo che se uno avesse intenzione di fare un acquisto del genere possa andare sul velluto, su qualsiasi rivenditore di giochi da tavolo, trova tutto quello che cerca.
Ma sai Ale, guarda, secondo me siamo noi che non ci abbiamo fatto attenzione, perché adesso che ho iniziato a conoscere, diciamo, i vari libri game, vedo che in realtà è una nicchia che è sempre esistita, è un po' come i giochi da tavolo, è cresciuta nella sua nicchia ed ora piano piano sta esplodendo. Magari ne vedremo molti di più nei prossimi anni e io sarei ben contento perché è davvero un hobby che mi piace. Poi è una cosa ovviamente individuale, è ovvio che magari non vi mettete lì a leggerlo ad alta voce e decidere coi vostri amici. Potrebbe essere un uso.
Beh, visto che abbiamo un po' spostato la bussola verso, diciamo, i libro game e i giochi da tavolo, un altro gioco che ho avuto modo di provare, sempre a tema spaziale, quello che mi hai prestato tu, Lorenzo, Warp's Edge. È un gioco in solitario, ma è un gioco estremamente figo. Si basa sulla costruzione della bag, quindi voi avete un sacchetto nel quale dovete inserire i token che rappresentano le vostre abilità crescenti, turno dopo turno. Ma la cosa particolare è che, insomma, in questo gioco noi stiamo vivendo una sorta di loop temporale, quindi dobbiamo come obiettivo finale distruggere la nave madre avversaria, che sarà protetta da delle navi minori. E queste navi minori, esattamente come la nave madre, hanno delle condizioni di sconfitta che noi possiamo matchare con questi token. La particolarità qual è? È che quando arriviamo a esaurire i nostri token, in realtà abbiamo finito il primo ciclo. E questo ciclo si resetta praticamente riproponendoci gli stessi nemici che noi dobbiamo, con i token che abbiamo accumulato nel ciclo precedente, cercare di sconfiggere. La cosa molto appagante è che ovviamente noi abbiamo un numero finito di cicli per poter abbattere la nave avversaria. Ma la cosa molto appagante è proprio il fatto che noi ci rendiamo conto del momento in cui abbiamo fatto uno step in più rispetto al ciclo precedente, perché vediamo comparire dei nuovi nemici, abbiamo dei token di disavanzo, ed è un gioco non facilissimo da trovare. Costa, mi sembra, sui 39 euro, se non ricordo male.
Esatto, sì, solo in inglese.
Solo in inglese, ma vi posso garantire che il gioco è molto 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 semplice. Contiene addirittura una campagna, se uno volesse affrontarlo in maniera, in modalità campagna, ma vi offre una rigiocabilità infinita, perché ci sono, mi sembra, 4 navi da poter utilizzare, più addirittura 3 o 4 navi come avversari da affrontare. Però ripeto, è un ottimo solitario da giocare, sempre a tema spaziale.
Esclusivamente solitario, eh? Attenzione, un altro di quei giochi come Under Falling Skies, dove si può giocare solo individualmente. Provateli, perché è davvero un'esperienza interessante.
Bene, ora che ci siamo spostati sui board game, possiamo andare a giocare a Catan Astro Pionieri.
Beh sì, infatti noi adesso, sempre per chiudere il ciclo avventure spaziali Natale 2021-2022, abbiamo qua accanto al computer su cui stiamo registrando la plancia già apparecchiata per Catan Astro Pionieri, gioco che mi è stato regalato a Natale da Lorenzo. È il mio primo Catan, quindi chiedo scusa a tutti coloro che ovviamente reputano Catan una masterpiece per quanto riguarda l'esperienza ludica di ogni giocatore da tavolo che si rispetti. Fortunatamente credo di non essere solo, infatti sia Lorenzo che Ale mi hanno confermato che non hanno mai giocato un Catan, quindi questa cosa mi rincuora, almeno giochiamo ad armi pari. E appunto Giochi Uniti ha ristampato dopo una decina d'anni la riedizione di Astro Pionieri, quindi speriamo di raccogliere il maggior numero di risorse. Ci sarà da commerciare, quindi mettetevi una mano sulla coscienza, ve lo dico prima.
Assolutamente no, dopo che mi avete escluso da Alien farò solo la parte del cattivo stasera.
Vabbè, allora ci toccherà scambiare i beni con la banca, che applica dei tassi di cambio 3-1, quindi superato quello non sei più conveniente, conviene di più la banca.
Ma non importa, è meglio fallire così.
A questo punto chiuderemo la prima puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast, prima puntata dell'anno 2022. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzuoli, adesso arriva la pizza.
Se qualche podcast ha bisogno di un podcaster, io sono libero da domani.